Ismael Adone, le stelle alpine, la loro voce non ha mai fine, poveri ma belli, gli dei fratelli, leggende viventi, miti assoluti, galli di Dio da tutti voluti, la festa sale con Ismael Adone, campioni veri in ogni nazione.
Ma belli. Poveri. Ma belli.
People trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, all around, get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Veri che belli.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due. Non viene su.
Buonasera, ascolta Cori, ascolta Core. Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera,
tutti.
Buonasera. Beh, sera, ragazzi, c'è un solleone incredibile. Siamo verso le giornate più lunghe dell'anno. È praticamente mezzogiorno.
Buon pomeriggio.
È quel sole che spacca le pietre, quello di Frontiera.
Quello le spacca in quattro, come hai a Tennessee.
A Chattanooga, Tennessee. Sì. Quando il sole ti spacca in quattro.
Salutiamo il maestro.
What idea, Disma. Salutiamo il maestro.
Maestro Dan Pearson.
Grande.
Maestro di vita, di radio e anche di wrestling e di basket.
Di tutto, sì. Praticamente maestro di tutto. Cioè, maestro unico.
Non possiamo intervistarlo una volta?
Ma se vogliamo, sì.
Dov'è che vive? In America o in...
No, è qua.
È a Milano?
Sì.
Ah, tu che sei un baschettaro, magari...
Io sapevo anche la via dove abitava.
Veramente? Mm. Aspetta, tiro giù su il, e me lo dici. Hai capito?
Ma però non so se abita ancora lì.
Ma perché sei stato?
No, ma sapevo che abitava lì, si sapeva.
Ah, si sapeva, ah, tra voi del giro.
Del basket,
ah,
sì. Vabbè.
Ah, perché poi andavate sotto casa a protestare.
Ma che protestare?
A festeggiare.
A inneggiare a egli.
Vabbè, e mamma mia, questi sportivi italiani.
Sì.
Alone, oggi una puntata campale, non solo spartiacque, ma anche campale perché...
Campalona?
Sì, abbiamo addirittura tre cose.
Non ce la faremo mai.
Mai.
Niente, una... quindi salutiamo tutti e chiudiamola qua.
Esatto.
Cioè, tanto non ce la facciamo, quindi...
Abbiamo, ah no, aspetta che lo dico, abbiamo già pubblicato in questi minuti sul pagina Facebook, sul gruppo Facebook di Poveri Rabelli, il sondaggio, perché oggi arriverà in studio la professoressa Roberta, perché si torna a votare per il Clash of Revolution, la guerra tra le rivoluzioni.
Revolution, sì, è il momento.
Per spiegare, vuoi ricordare il format?
No, eccola Roberta, buongiorno. Il format è un format innovativo, un format che arriva direttamente da una spremuta di meningi da parte nostra, format inventato da noi ed è un torneo tennistico.
Che cosa? Stai spiegando che cos'è un format, ma no, devi spiegare però proprio questo format.
No, è un tabellone tennistico che vede affrontarsi le grandi revoluciones della storia della umanità,
sì.
E una contro l'altra fino a che non ne resterà soltanto una, proprio come un tabellone di un torneo dove giocano Sinner, Museri, Dardari e poi chi c'è anche?
Landl, Ivan
Koboli, Ivan Landl, sì.
E Chang. No. Allora, oggi si scontrano in particolare la rivoluzione cinese e i sandinisti. diciamo che la settimana, l'ultima volta ha trionfato alla grandissima la Comune di Parigi col 97% su Antronico.
È la più grande vittoria mai vista.
Sì, completamente. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Pronto, ciao, sono Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao, grazie.
Grandissimo Roberto, grandissimo. Viva, purtroppo oggi non abbiamo tempo di prendere
le telefonate. No, perché dobbiamo andare allora al Giro d'Italia, sì, alla Oepli, sì, in chiusura, ma che presenta ancora l'ultimo libro.
E nella seconda parte con il prof. Roberto.
Prof. Roberto, vogliamo
vuoi fare un saluto, prof?
Buongiorno a tutti,
ciao.
Tutte. Ciao, ciao.
Che eleganza!
C'è gli esami.
Scuola, quando vado a scuola cerco di darmi un tono.
Di solito vieni in pigiama.
No, non è vero.
Con le pantofole quelle pelose. Come si chiamano? In mezzo alle dita, quello dopo che ti sei dipinta le unghie. Com'è?
Ma
quello
quando
che
mai?
Tiene le dita separate.
Sì, boh, non lo so.
Il divaricatore unghiale.
che brutta idea proprio.
Prof, immagino. Senti una cosa, sì, a te sei cooptata per il coro di Poveri ma Belli, coro su base sanremese, sì, che avverrà il 23 giugno di sera in piazza ad Ergano. Ci sarà, tieniti seduta, ci sarà anche il sindaco di Ergano, Marco Schiaffino, e pare un nutrito gruppo WhatsApp che si chiama Figli di Sanremo e che è un gruppo WhatsApp di Ergano dedicato a Sanremo.
Il 23
giugno.
Martedì.
È un martedì sera.
Sì, tranquillo.
Ci sei?
Sì, ci sono.
E vai, e almeno in tre siamo.
Ci sono. Cioè, devo cantare con te?
Con me, con Alone, con Marco Schiaffino, con chi vorrà venire. No, dobbiamo decidere le canzoni, Alone. Io, questa qua, che ne dite?
Vai.
Sarebbe un capolavoro assoluto.
Ci sto.
Ti piace?
Cuore matto.
Cuore matto.
Ma era Sanremo?
Era Sanremo.
Vabbè.
Sì, no, era Sanremo.
Se sono della mia generazione.
E giorno e notte pensa solo a te.
Bisma, fai tu tun tun.
È più bravo lui a fare.
Che tu vuoi bene a un altro e non a me. Il cuore matto, matto da legare. Che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità,
la verità,
la verità, e forse capirà.
Disma,
la verità.
Facciamo, io faccio i controcanti.
Sì, sai che ti sta
mai,
qui?
Mai,
hai la stessa faccia di quando...
Cago?
Sì, se l'hai detto tu. Stavo cercando di usare una perifrasi molto larga.
Ha capito che voleva arrivare.
Mi perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai.
Bello. Little Tony, qua siamo, secondo me, nel 1967, ci sta?
Non mi ricordo, sì, sicuro, perché io me la ricordo.
Ma prima,
Prima?
Non so. Io me la ricordo bene. Io avevo un libricino dove c'erano tutte le parole delle canzoni, quando c'era anche Canzonissima, e imparavo tutte le canzoni leggendo queste.
Puoi portartelo.
Ma secondo te ce l'ho ancora?
No, del 74.
Ah, beh.
Successiva.
74?
Sì.
Ah.
Pensavo prima. Cuore matto che ti vuole bene. Comunque il basso è molto bello,
E ti bello, perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai.
Allora Disma, la tua stonatura incredibile ha prodotto questo da parte di Andrea. Ha acceso un falò con le tessere di Radio Pop, anche quelle vecchie. Ha disdetto l'abbonamento anche dei vicini di casa. Ha spiaccicato la radio sotto il furgone diesel Euro Zero e si è iscritto ai MAGA.
Sei sicuro?
Per colpa tua, sì.
Ci si può iscrivere ai MAGA, non è una roba...
No, non ce l'hai dentro. Beh, ti metti un cappellino. Sì.
Vediamo, no, adesso ringraziamo Andrea, ma Andrea viene al coro, il coro, mi raccomando, non a quello degli altri. Ricordiamo che il coro di Affori è fallito.
E converge quindi su quello di Dergano.
Esatto, con buona pace di Facchini.
Con che un paio di fermate di metro.
Lui lo farà, credo, dalle parti della stazione centrale.
Ok.
Quindi, amiche e amici là fuori, 23 giugno, la data la sapete, l'avete sentita anche negli spot. Foddis non ci risponde.
Ah, molto male.
È molto male, sì. Sai che ti dico, invertiamo la scaletta. Andiamo prima alla Öpli. No, diciamo, dovete però aiutarci a scegliere le canzoni, perché questo è essenziale. Per esempio, un'altra... Ma no, facciamola sentire dopo. Prima andiamo alla Öpli, se ci riusciamo, dove oggi c'è una delle ultime, se non l'ultima, presentazione prima che quella storica libreria chiuda, che io ricordo con amore per il suo reparto di lingue, di... in particolare io andavo sempre a comprare continuamente libri sulla lingua giapponese.
Beh, in giapponese o in italiano?
In giapponese. Erano tra i più forniti, insieme a... Beh, no, insieme alle messaggerie, ma Oepli di più. E tu, Alone, quali libri andavi a comprare alla Oepli?
Io ho comprato il Mappamondo Illuminoso alla Oepli.
Bello!
Sì, ed è che è ancora... esattamente lì dov'è, una volta a momenti va a fuoco però,
ah, sì,
perché c'era la lampadina che ha sbragato, non ho capito cosa ha combinato, c'è stata una puzza di plastica bruciata per alcuni mesi,
ulla,
infatti l'ho tenuto sul balcone finché non ha smesso di puzzare, poi io ho cambiato la lampadina, ne ho messa una LED, che perché era di quella incandescenza ancora vecchie dentro.
E funziona da Dio.
Funziona alla grande.
Come si cambia la lampadina a favore?
Si svita tutto.
Anche
sì,
anch'io ce n'ho uno, ma
sì,
è molto
facile.
Grosso.
È come una palla grossa, più di una palla da basket.
Una palla da basket. Sì. Dottoressa, lei andava da Oepli?
Sì, sono poco però. Non
era nei tuoi radar?
Non era nei miei radar, anche perché, per esempio, all'università prendevo tutti i libri dell'opera universitaria, li prendevo in prestito, quindi non li ho mai comprato. Non avevo i soldi per comprarmi tutti i libri. E poi, vabbè, no, avevo altre librerie vicine, quindi...
E poi, insomma, all'epoca gli scanner non esistevano, c'era... Forse...
All'epoca? Nella preistoria.
No, dico, non esistevano.
No, perché io, per esempio, la tesi l'ho fatta addirittura ancora con la macchina...
Da scrivere.
Però elettronica, veramente, che era già un grandissimo passo avanti.
Un mega achievement.
E si cancellava benissimo quando dovevi cancellare... Sì, è stata... Era molto... Adesso è molto più semplice, scrivi, cancelli...
Vediamo se di là c'è qualcuno alla Öpli che ci risponde... Dovrebbe esserci Andrea Cegna. Buonasera Andrea.
Disma, mi hai detto che mi chiamavi alle 5:20 e io sto ancora arrivando.
Ma sai,
in metropolitana.
Le scalette, la diretta purtroppo è così. Bisogna sempre essere una ventina di minuti prima sul posto.
Ma non è assolutamente vero. Cioè,
te lo insegno io che sono caposervizio, Cegna. Non ti preoccupare.
non puoi contraddirlo.
Il giorno che mi dai un gettone per il lavoro.
Un gettone telefonico degli anni 80 abbiamo.
Sì. Finché mi tocca incastrare le robe dentro la proprietà. Io sono in metropolitana, se no ti posso raccontare delle cose dalla metropolitana.
Ma sì, è valido.
No, anche perché tra l'altro volevo introdurre Andrea Cegna, perché qualche giorno fa è stato indicato dal giornale, nel senso del giornale, come uno dei principali antagonisti di Calabresi, e vengono indicati Milano in Movimento e Andrea Cegna.
Ma che senso c'è?
Allora ti leggo il pezzo. C'è un pezzo intitolato Ipocrisia rossa, idea calabrese a Milano, un nome che la sinistra non ha ancora digerito. E vabbè, l'articolo è molto lungo. Poi a un certo punto dice: contro di lui c'è anche una sinistra antagonista aggiornata, tra parentesi, ambienti come Milano in Movimento, che effettivamente è un ambiente, e Andrea Cegna.
Andrea Cegna è un ambiente per i microorganismi e anche altro, e per la disobba.
Ti senti ambiente?
No, rappresento un'area di consenso probabilmente, sì, di cui anche Poveri ma Belli fa parte.
Cacchio di brutto.
Ma ne eri consapevole di avere tutto questo influenza?
Influencing, sì. Sui giornali della destra, tra l'altro.
Beh, questo qui mi fa molto piacere, nel senso che io venga citato sia dal giornale sia in questo momento dalla cosa come un oppositore di Calabrese in generale, delle destre tutte, perché chiaramente quell'articolo mostra una grande paura, ovvero che se, come pare da un sondaggio, Pier Francesco Maiorino fosse il candidato del centro-sinistra, vincerebbe addirittura al primo turno, e quindi voglio dire, loro sono preoccupati che ci siano delle teste calde come noi che spingono a sinistra, perché sperano che, insomma, che le destre trionfino.
Silenzio, perché diamo, mettiamo un po' di enfasi a questa dichiarazione politica di Andrea Cegna, dell'ambiente Cegna. Ma invece per quanto riguarda la Oepli, oggi la presentazione dell'ultimo libro, l'ultima presentazione di libro?
Andrea Cegna non fa altro che scrivere libri uno dietro l'altro.
Non è suo, è suo, è un tuo libro.
Io ho scritto l'introduzione a un capitolo, un libro fotografico, credo di aver scritto 2000 battute, cioè quello che Disma e Alone fanno in un quarto d'ora. Io ci ho messo tipo una giornata, perché comunque mi sentivo...
Con la macchina da scrivere.
No, un po' a ruolo del graffitismo e i centri sociali, diciamo, un pochettino questa la cosa che ho scritto, pensando ovviamente a Leoncavallo e non solo, quindi non ho scritto io il libro. E sì, pare che sia l'ultima presentazione.
Walls of Milano di Gianfranco Candida, diciamo il curatore.
E il curatore? No, allora, le foto sono tutte di Giovanni Candida in arte Walls of Milano, che ha una pagina Facebook soprattutto, e adesso anche Instagram, con decine di migliaia di follower, che appunto tratta. Prima è iniziato proprio con le foto del graffitismo illegale, legale a Milano, e poi adesso si sta spostando più sulle manifestazioni. E Walls of Milano era un pezzettino del percorso che avevamo fatto qualche anno fa di Viola Viola, per rompere un po' quella retorica sul decoro e i graffiti, e insomma. E quindi, avendo convissuto quella parte, quel momento, quando avevo scritto anche il libro Elogio alle Tag,
nel quale
ce l'abbiamo,
nel quale citavi un altro tuo libro, se non ricordo male.
Sì, sì, perché era, diciamo, la hai capito, come tutti gli autori si autocitano.
L'ambiente Cegna è uno degli autori più prolifici che la sinistra conosca.
È un ambiente pieno di Billy con sui sì. libri.
Ma sai che, voglio dire, avevo un altro libro pronto, che poi però quattro editori diversi mi hanno detto prima sì e poi no. Poi ci sarebbe stato un altro libro che sarebbe uscito a gennaio.
Prossimo o scorso?
Scorso.
E dov'è sto lì? Adesso,
vabbè. Un po' così, cioè, tipo, è due anni che non pubblico, no, un anno che non pubblico un libro, non succedeva da 6 anni.
Beh, possiamo dire che stai lavorando a pubblicare un altro libro, che sarà una raccolta di storie, insomma, di informazioni e cose che esperirai a Cuba?
No, lì facciamo un documentario.
Ah, video? Avevo capito un libro.
Un video.
Ah, video.
Ma poi se qualcuno mi chiede anche di scrivere a quel punto, certo, che qualche editore mette lì la propria volontà, lo faccio.
Tra l'altro c'è in ballo un crowdfunding per quel viaggio a Cuba, che coinvolge te e anche altre persone, insomma.
Giovanni, proprio Giovanni, che verrebbe con me, che viene con me, partiamo assieme per fare la parte foto e video, e un tuo caro amico, Marco Ciare, che hai conosciuto nei campi di Ettrick, e da quel momento non vi siete mai più separati.
Sì. E dov'è il crowdfunding?
Crowdfunding su Produzioni dal Basso, perché a novembre, il 25 novembre, saranno 10 anni dalla morte di Fidel. Su Cuba vengono dette un sacco di cavolate, e quindi il tentativo è quello di provare ad andare giù e immortalare il momento molto difficile che l'isola sta vivendo, soprattutto per questo terribile criminale stringimento delle maglie del blocco statunitense, ma non solo, però soprattutto per questo motivo. E quindi cerchiamo un po' di fotografare e raccontare questo momento, raccogliendo anche poi con i materiali sia fotografici che video dei soldi per appoggiare dei progetti diretti a salvaguardia dell'autonomia della popolazione cubana.
Sei arrivato alla Oepli nel frattempo?
La vedo, sto arrivando.
E allora ti salutiamo, salutacela, che è l'ultima volta.
È l'ultima volta, vi mando anche delle foto, così potete metterle sul gruppo.
Grazie.
Ciao Andrea. Se volete raggiungere Andrea Cegna, avete capito, viene presentato il libro Walls of Milano di Giovanni Gianfranco Candida tra pochi, cioè in realtà c'è in ritardo perché iniziava alle 5.
Vabbè, ma sì, è andato con quel tipico beneficio di inventario. Sì. Mentre per la, tu sai invece che l'autore del libro sarà
in viaggio con me in Giappone.
Viaggio con te in Giappone.
Sì. Quest'estate con i 14 fortunati che si vedranno accompagnare da un mito assoluto come me.
Porca vacca, che fortuna. Voi che siete all'ascolto e andrete in Giappone con Disma, come dire, preparate pellicole, macchine fotografiche, diapositive e anche taccuini per prendere appunti e farvi firmare continuamente autografi.
E aprite i borsellini per offrirmi tutto, mi raccomando.
Qual è il tuo piatto giapponese preferito?
Tutto.
Offriteli tutto.
Esattamente. Andiamo al Giro d'Italia con Guido Foddis. Guido, eccoci.
Eccoci, mi avete provato a chiamare proprio prima mentre arrivava il vincitore.
Chi è?
Avevamo l'elicottero sopra la testa.
Chi ha vinto?
Jonathan Narváez, che era venuto al giro per fare da gregario il suo capitano nella UAE Emirates, capitano che si è ritirato il secondo giorno e da allora ha già vinto 3 tappe.
Quella, è pazzesco.
Sai quelli che dicono finalmente il capo si è tolto dalle palle, più o meno una roba così, e quindi è un colombiano, sta facendo un giro meraviglioso, è andato in fuga, oggi era la classica tappa post impegni di lavoro, cioè ieri c'era cronometro e quindi nella tappa dopo la cronometro, a meno che non sia un tappone di salita, va da sé che il gruppo lasci fare e quindi c'è stata una fuga con uomini fuori di classifica che si è conclusa da pochissimo, devono ancora arrivare il 70-80% dei corridori, sono arrivati solo i primi, ecco, in questo momento li vedo sfilare qualcuno la spicciolata, per cui ci trovate proprio nei momenti più concitati. Oggi tappa meravigliosa dal punto di vista anche turistico, siamo a Chiavari e quindi insomma c'è stato un meraviglioso buffet in riva al mare per i giornalisti che sa riconciliato con il mondo, questo giusto per riconciliare anche i milanesi del drive time con me che sono qua oggi.
Ma meglio di quello di Massa.
Beh, vorrei capire, a Massa hanno avuto delle merendine dalla macchinetta, sì, scusa.
Esatto, no, qua si va alla grande. Tra l'altro ho approfittato anche per fare scorta, come ho uno zaino molto capiente, ci ho infilato dentro focacce, salumi, formaggi alla rinfusa.
No, vabbè, non far pensare
adesso,
che io
no, adesso sotto il sole si sta un po' tutto deteriorando, ma per i prossimi giorni questo sarà oro. Questo è l'oro degli inviati di Radio Popolare, il salume marcio recuperato nei buffet di tappa.
Certo, al massimo lo fai bollire e torna a essere buono. Senti, allora, no, non possiamo chiederti la nuova maglia nera perché non sono ancora arrivati tutti, ma leggo che la tappa era Porcari-Chiavari e tra parentesi Paper District. Che cazzo è il Paper District?
Bravissimo, questa è un'ottima domanda perché detta così in inglese Paper District, Porcari, sembra la nuova Dubai. Invece è il luogo in Italia dove si producono i rotoloni Regina, la cartigenica, è la capitale.
Ma veramente?
Cartigenica, che è sponsor del Giro d'Italia, rotoloni Regina, e quindi hanno fatto partire la tappa del Giro d'Italia dove si fa la cartigenica.
Ma pensa te.
Questo credo che sia dal punto di vista iconografico una figata pazzesca, cioè finalmente iniziamo ad accostare le icone dove devono essere messe.
Certo.
Beh. Quindi insomma abbiamo imparato, gli ascoltatori hanno imparato anche che tutta la carta igienica si fa a Porcari.
Ma incredibile sta cosa. Ma,
tutta? Cioè è proprio tutta? È tutta lì?
Beh, diciamo le cose
molta.
Più importanti, sì. Si fa la carta tranne quella che viene usata per libri, giornali, disegni. Quella carta lì no. Si fa quell'altro tipo di carta, quindi dai rotoli a cose simili, anche le tovagliette per i ristoranti, le tovagliette di carta, tutte quelle cose lì.
Ma come mai? Ma scusami, adesso però dobbiamo approfondire. Hai approfondito come mai proprio lì?
Ma allora, dovendo andare un po' intuito, seguirei, come diceva Falcone, seguirei i soldi.
Okay.
Siccome è uno sponsor del Giro d'Italia, e tra l'altro domani il Giro d'Italia arriverà. Arriva Novi Ligure, ok, ma dove? Non nel centro storico di fianco al Duomo, arriva nell'ingresso della fabbrica della cioccolata Novi, un altro sponsor.
Ah, è casuale però.
Totalmente casuale ovviamente, sì.
Esatto, quindi insomma si percorrono anche queste strade del marketing, oggi invece centro storico Marina proprio di Chiavari, posto meraviglioso, consiglio a tutti, siccome sta andato da mangiare, di venire in vacanza a Chiavari, non andate a Massa, andate a Chiavari.
Ma vai, vai in spiaggia, vai a fare un bagnetto?
Ci sono già andato prima.
E com'è l'acqua?
Ma allora, è un po' freddina, ma ci sono pochissime onde, quindi in realtà per i cinghialoni come me non è un grosso problema. Quelli che hanno questo, questa velatura lardosa che copre le membra.
Ok, ok, i cinghialoni li abbattono da quelle parti per la peste suina africana.
Infatti dovrò mimetizzarmi con il pass del Giro d'Italia, sembro un giornalista, è tutta lì la differenza.
Senti, allora intanto ti spiego io il motivo, l'ho cercato, il motivo storico per cui viene prodotta lì la cosa è che nella zona di Lucca,
la Cartigenica,
c'era tanta acqua, mulini, competenze artigiane e una tradizione cartaria molto antica. La prima vera cartiera lucchese viene fatta risalire alla metà del Cinquecento con Vincenzo Busdraghi, che trasformò un vecchio mulino in cartiera, e da lì poi si iniziò con la carta paglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma pensa a te, guarda, si imparano tante cose.
Che si imparano, sì.
Vabbè, Guido, noi dobbiamo sentirci domani perché c'è il GR adesso.
Perfetto, allora ci vediamo domani dalla capitale della cioccolata, dalla cartigenica alla cioccolata.
Alla grande, portati
ciao.
Qualche foglio per pulirti
qualche
la bocca.
Qualche rotolo, rotolone. Ciao!
Ciao!
Viva il Giro Popolare! Ciao!
Viva. Ciao, ciao, la linea al GR!
Dentro le piazze e le città, tra chi rimane senza niente e chi non vuole piegarsi già. Viva, viva la confusione di chi pretende un'altra vita, che certe notti perfino la storia sembra non essere finita. C'erano fabbriche, campi e frontiere, e scarpe rotte consumate dal fango, gente che chiedeva pane e futuro, con le mani alzate contro il comando. E in mezzo al rumore delle sirene arrivano Adone e Disma dal niente, due galli di Dio araldi nel vento a raccontare le rivolte alla gente. E la professoressa Roberta sorrideva piano dietro una pila di libri e giornali, come chi conosce il peso dei nomi e delle rivolte finite male. Viva, viva la rivoluzione, dentro le piazze e le città, tra chi rimane senza niente e chi non vuole piegarsi già. Viva, viva la confusione di chi pretende un'altra vita, che certe notti perfino la storia sembra non essere finita. C'erano barricate sotto la pioggia e mani nere di terra e carbone, chi si giocava la vita per strada senza una statua né una canzone. C'era una nave che partiva all'alba, un vecchio giornale passato di mano, un coro storto gridato nei vicoli contro un futuro deciso lontano. E Alane rideva fumando sul ponte, Disma parlava alla folla distratta, mentre Roberta teneva il filo di quell'umanità fragile e ostinata. E alla fine nessuno davvero
viva la convoluzione,
di voce in voce ormai, che certe idee non cercano pace e non si ferma.
Ma non mai.
Questa l'ha scritta il Beltrami, eh?
Viva, viva la rivoluzione,
una radio nel temporale,
mentre Alone, Disma e Roberta
fanno l'appello internazionale.
Ma che cos'è l'appello internazionale?
C'è Pestalozza?
Ah, Diego lì c'è tipo
Robespierre. Sì. Esatto. Allora, se volete votare per il Clash of Revolution, potete già andare sul gruppo Facebook di Radio Popol, di Poveri Mabelli.
Poveri Mabelli su Facebook.
Hanno già votato, qualcuno ha già votato, sta vincendo la rivoluzione sandinista sulla rivoluzione cinese.
No, allora, mi spiace, ma per come è andata poi la rivoluzione sandinista, io voto rivoluzione cinese.
Allora, niente spoiler.
Vabbè, allora, diciamo che anche la rivoluzione cinese, insomma, ha avuto i suoi alti e bassi, ecco, a livello di...
A livello di che?
No, di uccisioni di gente.
Ah, beh, diciamo che forse quella cinese ha prodotto un filo più di trambusto.
Esatto, ecco,
mettiamola così.
Però, insomma, tra le due devo dire che io...
Ma no, ma non la rivoluzione culturale, però, stiamo parlando della lunga marcia.
Ah, okay, esatto. Io devo dire che ho votato la rivoluzione cinese tra le due. Allora, però adesso ascoltando Roberta con maggior senno potremo capire. Ricordiamo che Roberta ce le spiegherà entrambe in 6 minuti.
Ecco, intanto chiedo venia, perché spiegare 40 anni di rivoluzione come quella cinese in 6 minuti, insomma...
Vabbè,
dimentica, lascerò da parte qualcosa che forse sarà un po' importante, però non importa.
Sei professoressa.
Vai.
Sei professoressa, devi farlo. Allora, 3, 2, 1, via.
Allora, quando parliamo di rivoluzione cinese, parliamo di un processo storico che ha portato alla fine del millenario impero cinese, la nascita della Repubblica Popolare Cinese guidata da Mao Zedong nel 1949. Comunque, è un percorso però che si articola in due macro fasi storiche distinte. Prima la caduta della dinastia Qing nel 1911, che ha portato alla nascita della Repubblica, e poi la successiva guerra civile tra nazionalisti e comunisti, che poi ha portato alla Repubblica Popolare Cinese. Allora, la caduta dell'impero. Allora, all'inizio del XX secolo la dinastia Qing era in una profonda crisi, soprattutto dato dal fatto che la Cina era stata umiliata dai vari trattati delle potenze straniere dopo le guerre, la guerra come quella dell'oppio, la rivolta dei boxer, e poi c'era stato un tentativo di modernizzazione, ma molto
c'era, insomma, Bruce Lee anche in quel periodo,
non credo ancora, e poi insomma carestie, tasse elevate, insomma diciamo che questo creava un terreno fertile per la ribellione. In questa situazione nel frattempo emerse la figura di Sun Yat-sen, un attivista che aveva fondato un'organizzazione segreta rivoluzionaria basata su tre principi del popolo: nazionalismo, la democrazia e benessere del popolo, quelli che poi sarà il futuro partito nazionalista del Kuomintang. La scintilla che fa scoppiare... Sì, insomma, nazionalisti fondamentalmente. Sì, sì. La scintilla che fa scoppiare la rivoluzione il 10 ottobre del 1911 a Wujiang fu un'esplosione casuale di una fabbrica di bombe, un deposito di bombe della milizia rivoluzionaria, che spinse i ribelli di questo esercito a lanciare l'insurrezione prima che le guardie delle autorità imperiali potessero reagire in qualche modo. La rivolta ebbe un grande successo. Nel giro di poche settimane la maggior parte delle province della Cina meridionale si dichiararono indipendenti, e quindi iniziarono una sorta di contrattazione, diciamo così, con un capo dell'esercito che era Yuan Shikai, a cui l'imperatore aveva dato il compito di sedare la ribellione. In realtà questo generale molto concreto aveva capito che le cose si stavano mettendo male, quindi decide di trattare con i rivoluzionari, e il 12 febbraio del 1912 l'imperatore abdica, ponendo definitivamente, cioè decretando la fine dell'impero millenario e la nascita della Repubblica. Nel frattempo Sun Yat-sen, che era stato nominato presidente della nuova Repubblica, per non insomma, per non scatenare una guerra civile, cede la presidenza a Yuan Shikai, che era l'unico in qualche modo in grado di garantire l'unità del paese e l'appoggio dell'esercito. Nonostante la nascita della Repubblica, la situazione in Cina comunque è sempre molto instabile, perché intanto Yuan Shikai tradisce presto gli ideali repubblicani, a un certo punto cerca di farsi dichiarare e proclamare imperatore, e alla sua morte il potere centrale si frantuma completamente. In Cina si passano 10 anni di guerre tra quelli che vengono ricordati come i signori della guerra, e per cercare di unificare, di riportare un po' di pace, diciamo,
invitano
così,
Trump,
nel paese,
no,
Sun Yat-sen capisce che da solo non può farcela, che deve trovare un'alleanza, e quindi nel 1923 stringe un'alleanza con il neonato Partito Comunista Cinese, e con i quali formano il primo fronte unito. Solo che 2 anni dopo Sun Yat-sen muore, gli succede Chiang Kai-shek, il quale era fortemente anticomunista, appoggiato dalla borghesia cinese e dai proprietari terreni, decide che l'alleanza con i comunisti deve finire.
Mancano 2 minuti.
E quindi nell'aprile del 27 Chiang Kai-shek ordina una repressione molto violenta contro i comunisti, e migliaia di persone vengono arrestate, uccise, insomma inizia la guerra civile. Durante la guerra civile i comunisti, insomma, guidati da comunisti superstiti da quello che era accaduto, guidati da vari leader, tra cui un certo Mao Zedong, si rifugiarono nelle aree più settentrionali nelle aree della Cina meridionale, fondando l'Armata Rossa. E capì che, insomma, la forza della rivoluzione comunista doveva essere basata sulle immense masse contadine, e nonostante Chiang Kai-shek avesse lanciato ben 5 massicce campagne di accerchiamento contro i comunisti in qualche modo riescono a sopravvivere, e inizia quella che viene ricordata come la lunga marcia, nel senso che per sfuggire all'annientamento finale circa 80.000 soldati e quadri comunisti iniziano in un anno, attraversano praticamente tutta la Cina, percorrono 10.000 chilometri attraverso montagne, paludi eccetera eccetera, e in realtà solo il 10% dei partecipanti sopravvisse, ma questa impresa decretò la figura di Mao Zedong come un leader indiscusso del paese.
E anche come
tra
uno
il 37 e il 45
viaggiava bene, cioè,
sì, camminava di brutto.
Sì. 30
tra il 37 e il 45 c'è una pausa perché il Giappone invade la Cina, e allora i due partiti si alleano, ma finita la seconda guerra mondiale con la sconfitta della Cina si riprende la guerra civile. Inizialmente i nazionalisti hanno un netto vantaggio, ma in realtà l'esercito comunista, forte della promessa fatta di terra fatta ai contadini, ottiene un consenso, e tra il 48 e il 49, attraverso 3 enormi campagne militari, i comunisti sbaragliano le forze nazionaliste e conquistano Pechino, Nanchino e Shanghai. Il 1 ottobre del 1949 a Pechino Mao Zedong proclama ufficialmente la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Chiang Kai-shek si rifugia a Taiwan con i resti del governo nazionalista.
Che brava, 6 minuti quasi precisi.
Sì. Tra l'altro, ce l'ha l'acqua, stavo dicendo. Sì. Adesso, ecco, piccola pausa, beve acqua.
Ovviamente non offerta da noi.
Assolutamente no, non vogliamo che le vada di traverso.
Neanche questo.
No, no, niente. Allora, vediamo, stavo cercando di vedere, magari tu riesci a vederlo, io non riesco, Alone. Stavo cercando di vedere se si sono spostati i voti sul sondaggio.
No.
Lo vedi?
No.
No, non lo vedi o no? Non si sono spostati i voti?
Sono ancora. Sì, si sono spostati perché io ho votato Cina. Però siamo ancora in fase di vantaggio per quanto riguarda la rivoluzione sandinista.
In che percentuale?
Ah, pari. Attenzione, siamo pari.
Pari.
Siamo completamente pari. 50% dei voti. Vogliamo dire i voti totali?
Diciamoli.
4 voti per uno e 4 per l'altro.
Cazzo, andate a votare, vabbè che rimarrà lì.
Di cui due dei 4 voti per la rivoluzione cinese sono i nostri.
Vabbè. Allora.
Dai, forza!
Dovete votare, votate subito, e comunque c'è tempo in realtà, perché il sondaggio rimarrà lì fino al prossimo scontro. Ricordiamo che per ora sono passati zapatismo, Spartaco, rivoluzione haitiana degli schiavi, rivolta dei ciompi e rivoluzione dei garofani, comune di Parigi, e oggi si vota tra rivoluzione cinese e rivoluzione sandinista, che parte in questo momento. Via!
Allora, la rivoluzione sandinista è stato uno degli eventi più significativi della storia del XX secolo in America Latina, ed è un evento che ha portato in Nicaragua la fine della dittatura della famiglia Somoza, che governava il paese da oltre 40 anni, cioè dal 1936 fino al 1979, ed è contemporaneamente decretò la salita al potere del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, l'FSLN. Il nome del movimento sandinista viene da Augusto César Sandino, che era un patriota nicaraguense che negli anni 20-30 aveva guidato una guerriglia contro l'occupazione militare degli Stati Uniti, come al solito, che sono sempre in mezzo, in Nicaragua. Però Sandino viene assassinato nel 34 su ordine di Anastasio Somoza Garcia, che poi divenne il capostipite della famiglia, insomma della dinastia dittatoriale. Nel 1961, ispirati dalla rivoluzione cubana, alcuni personaggi come Carlos Fonseca e Tomás Borge Martínez fondarono il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, che era un'organizzazione nazionalista di ispirazione marxista-leninista che scelse la lotta armata per abbattere il regime. Inizialmente il movimento era un movimento di opposizione pacifica di studenti universitari, poi cominciarono a fare delle azioni eclatanti, come per esempio nel 74 rapirono alcuni funzionari di governo. E grazie a questa azione la notorietà e il prestigio di questo movimento aumentarono notevolmente, tanto che nel 1975 il presidente di quel momento, Anastasio Somoza, ma De Baile, perché si chiamano sempre più o meno nel suo modo, che era al potere dal 67, ordinò una violenta repressione nella quale tra l'altro morì uno dei fondatori, Fonseca. Nel frattempo il movimento si era trasformato proprio in un partito politico che insomma riuscì piano piano a intensificare la lotta contro Somoza, grazie anche a un forte sostegno popolare dalle campagne. Per molti anni il Fronte Sandinista rimase un movimento di guerriglia clandestino, però negli anni 70 la dittatura di Somoza perse progressivamente il consenso della popolazione, soprattutto perché la povertà era diffusa e anche per la corruzione dilagante. In particolare era accaduto che durante il terremoto di Managua del 1972 i fondi internazionali che erano arrivati per aiutare la popolazione finirono nelle tasche dei Somoza, i quali tra l'altro avevano instaurato una legge marziale proprio per riuscire a
mettersi i soldi nelle tasche,
sostanzialmente. Sì, in più
piccola parentesi, mi ricorda Trump che adesso sarà intoccabile per l'IRS per sempre.
L'IRS,
il fisco americano,
è intoccabile?
Intoccabile, lui, i suoi familiari e tutte le sue holding.
Ma perché ha fatto una legge? Vabbè, ma tanto gliela annulla qualsiasi giudice tra un paio di mesi, come succede sempre. Vabbè. Ma è ovvio
che sarà così. Hai interrotto vero il countdown? Vabbè, allora, dunque, eravamo arrivati che, dunque, perde consenso per questi scandali. In più, il clero cattolico che, insomma, inizialmente appoggiava il Somoza inizia invece ad allontanarsi. Insomma, aveva un atteggiamento molto critico, soprattutto perché in quel periodo la Chiesa latinoamericana stava seguendo la teologia della liberazione e quindi questo allontanava decisamente il clero dalla dittatura. Ma forse la goccia che fece traboccare il vaso fu l'assassinio nel 1978 del direttore del giornale di opposizione La Prensa. Questo fatto scatenò ovviamente lo sdegno generale e unì l'opposizione, sia quella moderata che quella armata. Infatti un anno dopo, nel 1979, inizia l'offensiva finale del fronte sandinista che paralizzò il paese con scioperi generali, insurrezione nelle città. In più Somoza perse il sostegno degli Stati Uniti, perché l'allora presidente Carter, un po' per tutto quello che era accaduto, aveva deciso che non voleva mettersi, insomma, sporcarsi le mani con quello che stava accadendo. Quindi Somoza lascia il paese il 17 luglio e due giorni dopo, il 19 luglio del 1979, le truppe sandiniste entrano trionfalmente a Managua. I primi anni del governo sono anni di grandi riforme sociali, per esempio una campagna di alfabetizzazione per cui l'analfabetismo passa dal 50 al 13%, una riforma sanitaria per cui viene creato un sistema sanitario pubblico gratuito con massicce campagne di vaccinazione, e una riforma agraria perché le terre confiscate a Somoza e ai suoi compari vengono ridistribuite ai contadini. Però per la paura che Nicaragua diventasse una seconda Cuba, gli Stati Uniti, ecco, che ritornano alla carica. A questo punto c'è come presidente Reagan, il quale cosa fa? Finanza e addestra delle milizie, dei gruppi di guerriglieri, i Contras, che cominciano a fare azioni.
Guerriglieri fascismi.
Erano tutti ex membri della Guardia Nazionale di Somoza, e questo portò a una devastante guerra civile. Gli attacchi dei Contras, che tra l'altro si finanziavano con la vendita di droga, che poi scatenò anche questo uno scandalo in America.
Ai
per
20
questo.
Secondi.
Comunque, i Contras attaccavano obiettivi civili come scuole, ospedali, chiese, cioè ci furono massacri, torture, stupri, un po' di tutto. E per evitare l'intensificarsi della guerriglia fece sì che il governo sandinista restituire i secondi che mi hai rubato.
Hai ragione.
I sandinisti imposero quindi delle leggi antilibertarie, diciamo, che limitarono la libertà di espressione, solo che tutto questo, l'aumento delle spese militari, causò un grande malcontento, e logorato dalla guerra, quindi dalla crisi economica, il governo sandinista accettò di tenere delle elezioni democratiche pluraliste nel 1990. Con sorpresa di molti, Daniel Ortega, che era capo del fronte sandinista, fu sconfitto da Violeta Barrios de Chamorro, che era candidata invece di una coalizione di centrodestra. Il fronte sandinista accettò la sconfitta, cedette il potere pacificamente, segnando la fine della fase propriamente rivoluzionaria. Che poi Ortega sia ritornato nel 2006 e non si comporta proprio correttamente.
Un vero rivoluzionario.
Questa è un'altra storia.
Allora, intanto, aggiornamento: la rivoluzione cinese ha sorpassato la rivoluzione sandinista. Io non vedo la percentuale, tu la vedi?
Aspetta.
No, perché stai giocando a Tetris.
No, ma va, allora, aspetta che devo aggiornare un attimo, aggiorniamo. No, allora, rivoluzione cinese in vantaggio con il 62% dei voti
quella,
in questo momento. Sì.
Attenzione, se volete votare sandinista andate sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli. Intanto ci arriva un aneddoto di famiglia di Simone, che dice che si commuove sempre per la rivoluzione sandinista perché un suo cugino andò a fare il
volontario
internazionalista e purtroppo
non tornò più.
No, poi insomma poi purtroppo non ci fu più per altri motivi, insomma.
Uh-huh.
Invece un'altra persona ci scrive che aveva l'adesivo del fronte di liberazione del Nicaragua sulla macchina. L'FDL, quando lo fermavano i carabinieri, diceva che era della fossa dei leoni per non avere problemi. Arrivano via Telegram più messaggi legati alla rivoluzione sandinista che a quella cinese, ma non valgono, dovete votare
sì.
Sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli.
Allora, invece, per chi ci dice che la prof è molto più interessante di noi, però noi siamo dei patriarchi di merda, abbiamo in mano il mixer e decidiamo noi chi ha il microfono.
Quindi prof, lei è licenziata.
Wow.
No. Non vede l'ora lei, in realtà, che vuole andare ad abitare a Cagliari, cazzo.
No, la prof in realtà no, non è licenziata, perché la prossima volta parleremo di... Qua è grossa, vabbè, qua si sa come va a finire. Vabbè. Rivoluzione cubana.
Piace vincere facile. Qua.
Contro la rivolta di E1.
Sì, che...
E2 e 3. Ma allora, scusa, nel tabellone, adesso non ce l'ho sotto, Cuba e la Comune di Parigi sono dalla stessa parte? Non arriveranno mai in finale?
Allora, gli accoppiamenti, se seguiamo il tabellone, o li facciamo a sorteggio?
No, è che li abbiamo fatto secondo le teste di serie, dovremmo andare avanti, potremmo anche sorteggiare però,
allora,
tanto,
se...
devo dire...
tanto decidete voi.
E infatti, sono dei patriarchi, come dicevamo prima.
Se tennistico sarà EZLN contro Spartaco, rivoluzione haitiana contro rivolta dei Ciompi,
sì.
Garofani contro Comune di Parigi, cinese o quello che sarà, contro probabilmente rivoluzione cubana.
Ah, e quindi sì, dalla stessa parte del tabellone sono, si dovrebbero incontrare in semifinale.
E poi sono tutte teste di serie, direi la rivolta dei cionci.
Vediamo, vediamo un po' che fare, dai.
Vabbè, ci
per rendere tutto un po' più interessante anche.
Nel frattempo siamo in chiusura, vi ricordiamo che lunedì e giovedì, a partire da domani, nel cortile della radio ci saranno degli aperitivi con DJ Set. E quindi sì.
Chi è Set? Ma il Set, cioè il dio egizio?
Egizio, esattamente.
Sarà lui
a mettere i dischi.
Set com'è? Quello a forma di falco?
Di sette sarà, non lo so.
Com'è? Aspetta, forma. Prima di chiudere un attimo. Allora, Dio Set, però con l'H si scrive, mi sa.
Set, sì.
Set,
ah no,
piatta.
È il lupo.
Lo sciacallo. Lo sciacallo.
Sì. Spesso erroneamente etichettato come la divinità del male assoluto.
Beh, era il dio della morte, no?
Sì, era...
Era il dio della morte, che poi, vabbè, la morte fa parte della vita, quindi insomma...
E quindi se venite almeno una volta prima di schiattare al DJ Set,
vi
qua saluto. Radio Popolare.
E vi diamo appuntamento a domani, e domani... Forse ci sarà una bella sorpresa. Riusciamo a metterla online già per domani, quella cosa là?
Potremmo, dobbiamo studiarla un attimo. Però sì, domani mattina ci lavoriamo bene.
A domani, ciao,
ciao.
Grazie,
ciao.
Prof.